Un saluto da Marcello Lorrai agli ascoltatori della Rete 2, ben ritrovati all'ascolto di Birdland, che è la seconda puntata di una serie dedicata a Sidney Bechet, uno dei grandi protagonisti del jazz delle origini e una delle figure più popolari e amate di tutta la vicenda del jazz. All'inizio degli anni 10, Bechet, che è nato nel 1897 ed è quindi ancora un adolescente, è uno dei primissimi protagonisti di spicco del primo jazz di New Orleans. Poi nel 1914 è anche uno dei primi protagonisti della diaspora del jazz della città, diaspora che comincia a portare il nuovo verbo del jazz fuori da New Orleans. Bechet comincia ad allontanarsi da New Orleans col gruppo del pianista Clarence Williams, poi nella seconda metà del decennio arriva a Chicago, infine nel 19 da Chicago approda a New York, dove lo abbiamo lasciato alla fine della prima puntata. È impressionante osservare come non appena viene fissato sul supporto fonografico, il jazz conosca una, diciamo così, globalizzazione pressoché immediata. Il primo disco della storia del jazz viene inciso nel febbraio del 17 dalla Original Dixieland Jazz Band e il successo di questo quintetto di musicisti bianchi di New Orleans è tale e così rapido che giusto due anni dopo la Original parte per l'Inghilterra, dove fa furore e incide diversi dischi che avranno una circolazione massiccia a livello internazionale e un ruolo di tutto rilievo nella diffusione della nuova musica che arriva dall'America. Si pensi per esempio che già nello stesso 19 uno dei cavalli di battaglia della Original viene inciso dall'orchestrina di un teatro di Milano. Anche Sidney Bechet è una figura chiave di questa precoce diffusione internazionale del jazz. A differenza della Original, però, nel 19 Bechet, come tutto il jazz nero di New Orleans, non ha ancora avuto occasione di incidere niente e quindi noi ancora per un po', così come abbiamo fatto nella prima puntata, dobbiamo proseguire il nostro racconto anticipando brani di Bechet che sono di qualche anno dopo. Nella prima puntata abbiamo attinto dalle prime incisioni di Bechet che sono del 23-24. Della fine del 24 è questo Nobody Knows the Way I Feel This Morning, un brano cantato da Alberta Hunter e intestato ai Red Onion Jazz Babies, una formazione in cui troviamo di nuovo Bechet assieme ad Armstrong e con la moglie di Armstrong, Lil Hardin, al pianoforte. Nella seduta interviene anche il vocalist Clarence Todd, amico di Bechet. Oh, Nel 1919, mentre è a Chicago, Bechet conosce Will Marion Cook, che arriva da New York. Cook non è un jazzman, è un musicista afroamericano che alla fine dell'Ottocento ha avuto l'opportunità di studiare musica classica in Europa e che ha avuto anche a che fare con il compositore ceco Antonín Dvořák. Poi, nei primi anni del nuovo secolo, Cook è diventato uno dei pionieri dello spettacolo nero a New York. La sua opera Indaomei, nei primi anni del Novecento, viene presentata con successo anche a Londra. Will Marion Cook a Chicago rimane impressionato dal talento di Bechet e gli propone di entrare a far parte della sua orchestra e di seguirlo a New York, offrendogli anche un compenso di tutto rispetto. Bechet gli spiega che non sa leggere la musica, ma Cook è così colpito da Bechet che ritiene che non sia un problema. Intanto le trattative di Cook per un tour in Europa con la sua formazione vanno a buon fine e così nello stesso 1919 Cook torna dopo una quindicina d'anni a Londra, questa volta con un'orchestra di cui Bechet è il fiore all'occhiello. Lo scopo di Will Marion Cook è proprio quello di far conoscere in Europa la musica nera, uno scopo che rientra nell'aspirazione a propagandare le qualità dell'arte nera. Sono gli ideali del cosiddetto Rinascimento di Harlem che allora comincia a profilarsi. Prima di continuare, torniamo alla fine del 1924 e alle incisioni dei Red Onion Jazz Babies e ascoltiamo Early Every Morning. La Gran Bretagna vive il clima di sollievo ed eccitazione di un paese che è uscito dalla guerra e ne è uscito vincitore e si entusiasma per la nuova musica che arriva dagli Stati Uniti. La tournée della Southern Syncopated Orchestra di Will Marion Cook è di grandi soddisfazioni e Bechet riscuote grandi simpatie. In Gran Bretagna scopre anche il sax soprano, che da quel momento preferirà al clarinetto con cui si era fatto tanto onore nel jazz di New Orleans. Quando arriva in Europa nel 19, come dicevamo, Bechet non ha dischi all'attivo e né la formazione di Will Marion Cook né Bechet individualmente ne registrano nel corso del loro soggiorno. Quindi l'impatto di Bechet sul jazz europeo non ha sul momento la stessa forza d'urto della Original Dixieland Jazz Band, che arriva con già non solo dei dischi all'attivo ma dei grandi successi discografici, e altri ne mette a segno in Gran Bretagna. La Original Dixieland Jazz Band quindi ha in quel momento, nella diffusione del jazz in Europa e in altre parti del mondo, un ruolo storico che non ha paragoni. Ma la Original è però ambasciatrice del jazz, sì in maniera molto intensa, ma per una sola stagione. Di Bechet invece possiamo dire che dell'essere ambasciatore farà una carriera, e di quello che potremmo definire il corpo diplomatico del jazz sarà per tutta la vita una delle figure più carismatiche. Ma per quanto riguarda l'importanza storica di queste tournée, bisogna ricordare che la Southern Syncopated Orchestra di Marion Cook e Bechet avranno però da questo soggiorno qualcosa che nemmeno la Original Dixieland Jazz Band ebbe, una autorevole ed encomiastica recensione che viene abitualmente considerata la prima recensione, il primo esempio di critica della storia del jazz, anche se in realtà era stata preceduta da qualcosina negli Stati Uniti, per esempio da una recensione apparsa sul Boston Sunday Post nell'agosto del 1918. Prima di venire a questa recensione, ascoltiamo, sempre dalla seduta della fine del 24, Cake Walking Babies from Home. Si noti la brillante combinazione di Armstrong e Bechet col contrappunto che col soprano Bechet realizza intorno alla cornetta di Armstrong.
Thank you.
i concerti della Southern Syncopated Orchestra, Will Marion Cook mette in scaletta un brano di Bechet, Characteristic Blues, permettendo così al giovane clarinettista di mettersi in luce. Ad uno dei concerti londinesi della formazione, nell'autunno del 19, assiste anche Ernest Ansermet. Ansermet non è proprio uno spettatore qualsiasi, è un direttore d'orchestra svizzero che durante la Prima Guerra Mondiale ha conosciuto Stravinsky, rifugiato in Svizzera, e che negli anni che stiamo considerando è direttore per i balletti russi di Diaghilev. Successivamente la sua carriera di direttore d'orchestra lo porterà a realizzare importanti prime registrazioni, per esempio di lavori appunto di Stravinsky. Per inciso, ricordiamo che lo stesso Stravinsky, anch'egli attratto dal jazz, non resterà indifferente di fronte al talento di Bechet e comporrà dei pezzi per clarinetto proprio ispirandosi al Characteristic Blues di Bechet. Dopo aver assistito al concerto della Southern Syncopated Orchestra, Ansermet si prende la briga di scrivere una recensione che esce nell'ottobre del 19 in francese sulla rivista svizzera Revue Romande. Scrive ad un certo punto Ansermet: «Nella Southern Syncopated Orchestra c'è uno straordinario virtuoso di clarinetto che, a quanto pare, è il primo della sua razza ad avere composto sul clarinetto dei blues di forma compiuta. Ne ho ascoltati due che aveva elaborato a lungo e poi suonato ai suoi compagni in modo che ne potessero fare l'accompagnamento. Estremamente differenti, erano anche entrambi ammirabili per la ricchezza dell'invenzione, la forza degli accenti, l'audacia della novità e l'elemento imprevedibile». Ansermet istituisce poi un paragone fra come terminano questi blues di Bechet e la fine brusca e implacabile del secondo concerto brandeburghese. «Voglio dire», continua Ansermet, «il nome di questo artista di genio, perché per quanto mi riguarda non lo dimenticherò. È Sidney Bechet». Poi Ansermet continua con un passo di grande pathos e anche profetico. «Quando così spesso si è cercato di ritrovare nel passato una delle figure alle quali dobbiamo l'avvento della nostra arte, che cosa emozionante è allora l'incontro con questo ragazzone tutto nero, con i denti bianchi e la fronte stretta, tanto contento che si apprezzi quello che fa, ma che non sa dire niente della sua arte, salvo che segue la sua own way, la sua strada. E quando si pensa che questa own way è forse la grande strada che il mondo imboccherà domani». Insomma, Ansermet nella musica nera della Southern Syncopated Orchestra, e in particolare di Bechet, ha l'intelligenza, la lucidità di vedere non una semplice curiosità o della musica di intrattenimento, ma una prospettiva, qualcosa addirittura di epocale. Andiamo intanto al gennaio del 25, ascoltiamo i Blue Five di Clarence Williams con Bechet al soprano e Armstrong alla cornetta in Picking on Your Baby.
Ain't that so? Day by day. day in every way. When they get together, they go from bad to worse. Instead of getting better, are they picking on your baby? 'Cause I'm a pickaninny
. La prima trasferta europea di Bechet si conclude in maniera assai meno trionfale di quella della Original Dixieland Jazz Band, perché il ragazzone di cui parla Ansermet ha un bel caratterino e si mette spesso nei guai. Il soggiorno di Bechet in Inghilterra si prolunga per parecchio, fino a quando nel 1922 viene accusato di avere aggredito una donna. Peraltro con le donne in Europa Bechet ha successo quanto ne ha per la musica. Viene arrestato, è detenuto per una decina di giorni nelle galere di Sua Maestà, infine è espulso e nel novembre del 22 sbarca a New York. È a questo punto, al suo rientro negli Stati Uniti, che nel 23-24 Bechet realizza le sue prime incisioni pubblicate, che abbiamo ascoltato in queste due puntate. Del 23 c'è anche un test di Bessie Smith, a cui partecipa Bechet, che purtroppo è andato perduto. E nel 24 Bechet collabora, fra l'altro, con il giovane Duke Ellington. Ecco Bechet nel luglio del 25 a New York. Il brano, firmato da Fats Waller, è In Harlem's R&B. Ma nel 1925 Béchet è di nuovo in Europa, dove resterà per 5 anni. Soggiorno che pure avrà un incidente di percorso e una parentesi carceraria, come racconteremo nella prossima puntata. La sua attività discografica riprenderà nel 1931. Noi concludiamo intanto questa puntata con un brano da una seduta a New York del settembre del 1932, quando nel frattempo Béchet è andato e tornato dall'Europa una terza volta. Si tratta di un sestetto che Béchet ha costituito con il trombettista Tommy Ladner e che viene denominato The New Orleans Feet Warmers. Il brano è un classico del ragtime, Maple Leaf Rag, di Scott Joplin. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la terza puntata di questa serie di Birdland.